Vi vogliamo bene!
Due semplici righe, senti un dì, viaggiando lungo la strada della vita, poi capì, portaron convinzione nel mio cuore e nella mia mente, risuonaron con vigore. Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sì solo una, presto delle sue ore non ne rimarrà alcuna, ed in quel giorno convocato al suo cospetto, davanti al suo trono non potrai fare il furbetto.
Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sussurra ancora la mia voce interiore e dolcemente mi invita ad una scelta migliore,
offrendomi di abbandonare il mio ego ribelle e di affidarmi a Dio Padre, il creatore delle stelle. Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Ognuno con i suoi fardelli, le sue paure, i suoi affanni.
Ognuno presto o tardi la scelta effettuerà, vivere per sé o per la sua volontà. Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo.
Gloria, quando Satana è già lì che canta vittoria,
quando il mio ego cerca di farsi strada prendendo una scorciatoia, allora aiutami Signore a resistere e gridare con gioia.
Solo una vita e presto finirà, solo ciò che Cristo durerà.
Dammi Padre uno scopo profondo, mantenere salda la tua parola in questo mondo,
fedele veritiero qualunque sia il combattimento, così che con la mia vita possa renderti contento. Il mio amore zelante e dalle vie del mondo tienimi distante.
Vivere per te e per te soltanto, portandoti gioia sul tuo trono santo. Solo una vita e presto facciamo per Cristo durerà.
Solo una sua volontà.
E quando udirò la tua chiamata, forte come una sirena, in cuor mio dirò ne è valsa proprio la pena. Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Fratelli tutti, Dio vi benedica, buongiorno e benvenuti a Radio Blast.
Buongiorno.
Vi salutiamo con amore e ringraziamo Gesù per tutti voi che lo amate, che siete qui con il desiderio di servirlo, di crescere nello spirito. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica. Angelina, come stai? Buongiorno ragazzi.
Buongiorno.
Buongiorno Deborah.
Buongiorno.
Alleluia.
Alleluia.
Bello avervi qui. So che oggi partite, andate, dove che andate?
Andiamo a una chiesa cattolica?
Stanno andando più tardi fuori per evangelizzare in una chiesa cattolica.
Infatti il Signore ha aperto una porta.
Allora spiegate, evangelizzate, cosa fate? Vi vestite da preti? Cosa fate?
No, attraverso il teatro del Vangelo che abbiamo oggi a 9 di sera più o meno, ora locale, ci sarà una grande messa di resurrezione, diciamo, in una
Pasqua,
chiesa cattolica,
sì.
Di Pasqua, e ci saranno tanti che vanno in chiesa solamente a Natale e Pasqua.
E questo teatrino, il punto principale è proprio la resurrezione.
Esattamente.
Di Gesù, che Gesù viene perseguitato, viene ucciso e poi risorge. Bellissimo.
E oggi pregate per noi, fratelli, alle 9 di sera, ora locale, avremo una rappresentazione, e domani alle 12, ora locale, la seconda.
Gloria a Dio.
Bravi, e anche bravi. Pregheremo per la salvezza, ma anche per guarigione, per tutti quelli che hanno bisogno, nel nome di Gesù.
Sì, tu racconti la tua testimonianza, come tu sei guarita miracolosamente,
sì, sì.
Poi dici, se qualcuno vuole, alla fede, vuole pregare per qualsiasi malattia, preghi dentro la chiesa o fuori?
Fuori.
Okay.
Alla entrata, non è che andiamo fuori.
Tu dirai,
fuori.
Vi aspettiamo all'entrata.
All'entrata, sì.
Che a volte il prete non è contento, no?
98% sono disponibilissimi.
Quindi circa 90% sono disponibili.
98.
98 preciso.
Ah, 98. Ah, li hai misurati.
Li ha misurati.
Ma disponibili, ma a pregare dentro?
No, disponibili che ci lasciano pregare, ma ovviamente fuori.
Sì, così. Le chiese protestanti ci fanno pregare dentro, però quelle cattoliche no. E bisogna avere pazienza, ognuno ha il suo metro di misura.
Ma vedi, se rispetti le loro regole,
sì,
allora
sì,
puoi
sì.
fare tanto.
Sì.
Sì, sì, sì,
sì, perché io faccio l'annuncio proprio durante la messa con il prete lì accanto a me.
Cioè,
e dico,
dentro.
E dico, nel nome di Gesù Cristo io sono stata guarita, nel nome di Gesù Cristo pregheremo per la vostra guarigione. Fuori.
Quindi
all'entrata.
Spogliatevi di tutte sante, santarelline, venite nel nome di Gesù.
Sì. Sì, e il prete ascolta tutto questo, ma come ho detto, il 98% sono aperti, super aperti.
Gloria
grazie a
Dio.
Gesù, che siamo in Sud America, un'altra realtà, veramente.
Sì, qui non c'è il problema islamico, il problema dell'immigrazione, il problema della Sharia. Gloria, gloria a Dio.
Amen.
Un bellissimo luogo di rifugio.
Amen.
C'è da stare in preghiera per tanti altri versi.
Amen. Vero.
Amen.
Amen. Grazie, Signore. Allora, fratello Giuseppe, sei pronto per andare ad alcune notizie interessanti?
Con l'aiuto del Signore, sì.
Andiamo. Giornale La Repubblica. Uno spiraglio a Hormuz. I pasdaran fanno passare le navi di Parigi e Tokyo.
ANSA.
Spirali a Hormuz, passa una nave francese e tre cargo.
Il messaggero.
Nave francese attraversa lo stretto di Hormuz, pedaggio pagato in yuan e cripto.
Allora, i Pass d'Aran fanno passare le navi di Parigi e di Tokyo. Allora, chi sono i Pass d'Aran?
Sono ufficialmente il corpo dei guardiani della rivoluzione islamica, praticamente un corpo paramilitare iraniano d'élite, che servono il leader supremo. Quindi, lo chiamano come un esercito parallelo.
Quindi, a occhio croce, visto che stanno facendo passare alcune navi, a occhio croce i prezzi del carburante dovrebbero scendere a ragion di logica, che nella politica la logica non esiste. Vedremo. Siamo fatto passare alle navi giapponesi e francesi, come vediamo, vuol dire che gli iraniani non sono insensibili alla politica anti-Trump dell'Europa. Mm-hmm. Gli iraniani stanno cercando di avvicinarsi all'Europa per dividere l'Occidente, credo che stia funzionando.
E pensi che questo è l'inizio di un'apertura che le navi potranno passare sempre di più?
Si spera.
Si spera, lo so.
La politica, sai, va in base ai soldi, va in base alle convenienze, va in base agli egoismi, va in base all'umore di questo leader o di quell'altro. Mm-hmm. Va bene?
Sì. Prossimo, la Repubblica sempre dice «La guerra sta tenendo il mondo in ostaggio. Ora serve la diplomazia».
Però guarda che bel titolo che la Repubblica... Ottimo titolo per un giornale superateo come Repubblica. Comunque diciamogli bravi, e ora dovrebbero menzionare un pochino il nome di Gesù Cristo, cioè il Gesù vero e il non religioso.
Magari.
Allora sì che voi di Repubblica sareste avviati nella giusta direzione. Beh, voi certo non lo vorrete fare, le vostre multinazionali che vi pagano non ve lo permetterebbero. Ma dalla resurrezione in poi, uè, siamo alla Pasqua, Gesù Cristo rimane la sola e giusta direzione. Comunque un titolo più felice e migliore sarebbe stato «E adesso serve Gesù Cristo!»
Ah sì, che dicono «Serve la diplomazia, ma non ci sarà mai pace senza Gesù, che la politica non porterà pace stabile, che dura».
Ma mai era mai portata. La politica è sempre stata per innalzare il potente di turno, il riccone di turno, che adesso sono le multinazionali, no? I media. Cioè, diciamo, per un giornale super ateo, super pro-aborto, super pro ateismo come la Repubblica, sarebbe sognare a occhi aperti. Non guarderanno mai a Gesù Cristo, pazienza. Gesù comunque ritorna, e tornando la cuccagna delle multinazionali che spolverano soldi sui media atei compiacenti, finalmente avrà fine. Ha messo l'albero della cuccagna sulla radio.
Sì.
E comunque sono d'accordo, i guerraioli, o meglio il popolo del diavolo, mantengono il mondo in ostaggio con le loro guerre. Infatti dice la guerra sta tenendo il mondo in ostaggio. Mm-hmm. Ma è sempre così. Ognuna delle loro guerre ha una giustificazione sempre politica. Tutti hanno una giustificazione da parte del loro dio pagano. Ognuno c'ha il suo dio, no? Chi c'ha i soldi, chi c'ha il potere, chi c'ha l'egoismo, chi c'ha il suo partito politico, la sua banca, eccetera. Cioè, il loro dio politico dei guerrafondai ha bisogno urgente di sangue. Cioè, gli dei oggi sono politici o sono dei pagani? E hanno bisogno di sangue. Gli dei pagani si accomunano, che hanno sempre bisogno di sangue per mantenere e continuare la loro macchina di morti umane. Morte tua, vita mia è il loro slogan. Sembra che senza morte, sangue, distruzione, la loro politica o le loro religioni, perché alcune di queste politiche sono religiose, cioè lo slogan dei nostri compaesani qual era? I nostri compaesani, non i tuoi, Angela, ma i miei italiani, cioè, i nostri compaesani romani avevano un motto nell'impero romano: morituri te salutano o Cesare o qualcosa di simile. Oggi si direbbe guerrafondai te salutano o Satan. Capito?
È terribile.
E iniziano guerre, uccisioni, distruzioni, fanno a gara chi uccide di più. Cioè, è inutile guardare chi ha ragione o torto. Cioè, chiunque partecipa a guerre in nome di chi che sia motivo, può essere una religione, può essere una politica, sta combattendo per la gloria del diavolo. Niente da fare. Guarda, andiamo alla Bibbia, 1 Giovanni 3, 4, virgolotto e 10, a 10, va bene, leggiamo.
Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge.
C'è la legge di Mosè in questo caso, ma anche quella di Cristo, ovviamente.
Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio da quelli dei diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. 1 Giovanni 3, versi 4 e da 8 a 10.
Insomma, è inutile andare a spaccare il pelo, vedere se ha ragione Zelensky, Putin e
No.
compagnia bella e compagnia brutta. Cioè, queste scritture praticamente mettono dentro tutto. Tu hai odio, tu uccidi, tu fai guerra, sei del diavolo, ciao. Le guerre giuste sono scritte nella Bibbia. L'ha combattuto Israele in Canaan, guerre giuste, che erano le punizioni di Dio contro i figli del diavolo. E poi c'è un'ultima guerra giusta, l'ultima. Si chiama Armageddon, basta, tutte le altre sono del diavolo, non servono a niente, serve solo uccidere poveracci. Quindi è inutile se stiamo guerreggiando per Putin o Zelensky o Trump o la von der Leyen del Quarto Reich. Io sono chiamato ad amare e convertire il mio nemico e non a prendere la spada come ci ha mostrato l'onorevole Maometto e tagliare le teste. Gesù mi ha mandato a convertire e se taglio la testa a qualcuno. Come fa questo qua a convertirsi senza testa?
Eh
Questo
no, no.
è fare la parte di Dio, giudicare immediatamente chi deve vivere e morire, o morire. E allora spiacente signor Maometto, tanto rispetto per la sua scimitarra, il suo spadone, ma preferisco Gesù. Gesù Cristo che dice Matteo, Angelina, 5, 44.
Ma io vi dico,
Amate i vostri nemici.
amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano. Matteo 5,44.
Va bene?
Quindi tu stai comparando i politici di oggi che fanno guerra con Maometto perché stanno giudicando chi
Seguendo
vive e chi
Maometto.
muore.
Seguendo Maometto.
Perché loro stanno decidendo le guerre, chi deve morire, chi deve
Sì,
vivere, quindi
certo.
non è giusto, è solo Dio può decidere quello.
E il loro Dio dice: questi qua uccidetele, questi qua no, perché si sono inginocchiati e vi pagano la tassa. E questi qui sono più religiosi e più politici, ma non si capisce. È un pastrugnocco, non è che si capisce molto, eh.
Sì.
Però quando uno va in giro nel nome di questo Dio, nel nome di quel Dio, nel nome di quel profeta, a tagliare le teste, insomma, sappiamo, la Bibbia dice che chi non è scritto nel libro della vita sarà cacciato nel lago di fuoco. E avverrà così. Prima del diluvio non ci credevano che veniva il diluvio, è venuto lo stesso. La legge non ammette ignoranza, a parte il fatto che Romani così a 2,15 dice che la legge è scritta nei nostri cuori, nella nostra coscienza, quindi anche se non c'era la Bibbia, cioè oggi gli atei dicono chi ha scritto la Bibbia? Quale inchiostro hanno usato? Quale tipografia, dicono gli atei. Ma guarda, prima del diluvio non lo sapevano chi aveva detto a Noè di costruire l'arca. È venuto lo stesso il diluvio. Va bene, quelli che vanno in giro a dire chi ha scritto la Bibbia, saranno giudicati e ciao. Angela, nel nome di Gesù.
Amen. Vediamo come affrontano la guerra gli americani. Corriere della Sera dice: il budget del Pentagono esplode. e avanzano le purghe di Hekseth. Hekseth sarebbe il capo del Pentagono?
Sì, sì, è il capo del Pentagono americano.
Mm-hmm. E quindi stanno chiedendo più soldi per poter continuare la guerra. Il Sole 24 Ore dice: la Casa Bianca propone un budget record per la difesa, 1.500 miliardi di dollari. Poi ANSA dice: Trump vuole taglio welfare federale. Non possiamo occuparci di nidi, siamo in guerra.
Cioè degli asili infantili, credo che vuol dire. Poi?
E il giornale RSI: Trump chiede un aumento shock delle spese militari.
E questo qui era il presidente più pacifista. Allora, guarda, leggendo questi giornali ci viene in mente il secondo sigillo dell'Apocalisse. Lo leggiamo?
Sì.
Dobbiamo andare a Apocalisse 6, versetti 3 a 4.
Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva:
vieni!
Vieni! E venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Apocalisse 6, versi 3 e 4.
Mi ricorda la spada di Maometto, no? Lui andava in giro a ammazzare tutti quelli che poteva. Cioè, la grande spada di questo cavaliere rosso dell'Apocalisse, capitolo 6, secondo sigillo. Questa spada rappresenta il motivo che è grande. Perché dice grande? Perché è grande, che rappresenta gli spropositati armamenti atomici, eccetera. Appunto, in America stanno raggiungendo il $1.5 trilioni di dollari.
Oh, wow.
Solo per gli strumenti di morte. $1.5 trilioni di dollari. Se lo fai a monetino uno sopra l'altro, arrivi fino alla luna. Se l'America usasse anche solamente il 10% di questi per aiutare i poveri del mondo, i poveri che sta bombardando, destra e sinistra, la reputazione americana di guerrafondaia sparirebbe. Ma siccome il diavolo guida queste nazioni nel nome del male, a fin di male, di egoismo, questo non avverrà mai. Mai finché non sia giunto lui, che è lui, il principe della pace, Gesù Cristo, come è scritto. Angie, c'è la scrittura lì?
Sì, in Isaia 11, versi da 2 a 10. Lo spirito del Signore riposerà su di lui.
Chi è lui? Gesù Cristo.
Spirito di saggezza ed intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Respirerà come profumo il timore del Signore. Non giudicherà all'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia.
Il sentito dire dei giornali. No, lui giudica con giustizia.
Giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese. Colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Il lupo abiterà con l'agnello e il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno assieme e un bambino li condurrà. La vacca pascolerà con l'orsa, i loro piccoli si sdraieranno assieme e il leone mangerà il foraggio come il bue. Il lattante giocherà sul nido della vipera e il bambino divezzato stenderà la mano nella buca del serpente. Non si farà né male né danno su tutto il mio monte santo, poiché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque coprono il fondo del mare. In quel giorno, verso il radice di Isai,
il cosiddetto radice di Isai, che è Gesù Cristo, la radice, cioè non la discendenza di Davide, ma la radice di Davide.
Issata come vessillo dei popoli, si volgeranno premurose le nazioni e la sua residenza sarà gloriosa.
La nuova Gerusalemme!
Wow! Bellissimo. Questa è la vera pace. Isaia 11,
Angela.
Versi da 2 a 10.
Come?
Isaia 11, da 2 a 10.
Non ti scordare riferimenti.
No, grazie.
Alleluia,
bello, bello.
Gloria, gloria.
Questa è una vera immagine di pace.
Adesso andiamo, c'era una prigione in America che l'hanno chiusa perché era troppo brutta, troppo dura, troppo, cioè sembrava un campo di concentramento. La chiamavano la prigione di Alcatraz, l'hanno chiusa. E adesso Trump chiede la riapertura. Allora, mi leggi qualche giornale su questo?
TGCom 24, prigione di Alcatraz. Trump chiede 152 milioni di dollari per la riapertura.
Ecco, qui c'è la foto, ha messo la foto,
sì,
sulla radio.
Sì, questa è una prigione che era la più famosa del mondo perché era su, è ancora su una isola dove è quasi impossibile evadere perché c'è massima sicurezza, isolamento, condizioni estreme, c'è l'acqua fredda, non si può neanche nuotare. Poi c'erano regole molto severe come silenzio assoluto. È difficile evadere da un tale posto, però era anche molto caro mantenerla e l'hanno chiusa anni fa.
Ma più che altro per la reputazione, che praticamente questa era la Guantanamo americana.
Ah.
E evidentemente Trump lo vuole usare come spauracchio per spaventare quelli che non rigano diritto, i criminali. Allora, ADN Kronos cosa dice?
Trump e il piano per Alcatraz. Il tycoon vuole riaprire il carcere dopo 60 anni.
Il giornale?
Ospiterà i criminali più spietati d'America. Il piano da 152 milioni di Trump per riaprire Alcatraz.
Insomma, in che direzione va il mondo che respinge Cristo? Nei piani del diavolo, tutto il mondo deve diventare una grande Alcatraz. Non è meraviglioso che il Signore Gesù è venuto a liberarci? E ora siamo liberi? Pieni di guai, se vuoi. Qualcuno mi dirà, fratello Giuseppe, tu sapessi i guai che ho io? Ma Gesù ci ha liberato nello spirito, non è nella carne quello che Gesù, la liberazione, la salvezza, non è nella carne. È tutto nello spirito, fratellini, nella carne Gesù soffriva come noi e più di noi. Abbiamo un amato fratello che è stato condannato a 17 anni di carcere per droga.
Ah, sì.
Ha giocato col fuoco, poveraccio, si è scottato.
Sì, infatti ci manda periodicamente dei messaggi. Non riesce a comunicare con noi, ma attraverso i suoi familiari ci manda sempre amore e dice che sta lottando e ancora studia il corso biblico perché prima di entrare in prigione ha stampato tutto il corso biblico in carta e lo ha portato
perché
così.
Perché non gli permettono di ascoltare il corso biblico audio.
No, perché serve qualcosa per ascoltare, un telefono, un computer. Allora, lui ha stampato tutto e sta leggendo. Ogni giorno ha detto sta pregando, sta cercando possibilità di evangelizzare. Ha detto che è dura, ma sta mantenendo la fede e invia messaggi molto positivi.
Perché la prigione, lui è a carcere, regime duro. È una prigione molto difficile e se non è neanche la parola... messaggi è ancora più dura,
mm-hmm.
Che ti manca la compagnia. C'è fratelli che scrivono, che ascoltano messaggi giorno e notte. Immagina sei in prigione, in compagnia così e così, e ha trovato un modo di stampare tutto su carta. E lui c'ha una moglie e children?
Sì, ha una moglie e due figli, e la moglie lo sostiene molto e lo ama molto.
Dio lo benedica.
È benedetto per quello.
E lei è l'angelo di Dio, però...
Sì.
Adesso l'hanno spostato dalla sua città al carcere locale e lo hanno inviato con l'aereo in un carcere particolare che non sappiamo qual è. Comunque lui nelle nostre preghiere, credo che in risposta alle nostre preghiere, credo che Gesù farà qualcosa. Però sembra che lui sta avendo ancora degli spiriti di marijuana.
Sì.
Dei quali deve ripulirsi.
Sta chiedendo preghiera per quello.
Amen, preghiamo per quello, che Gesù lo liberi nel nome di Gesù. Credo che uno degli ultimi spiriti del nemico dai quali il Signore lo stia purgando, questa marijuana. Pregate per lui perché tra l'altro c'è anche sua moglie, i suoi figli, sua moglie dolce sorella in Cristo lo ama e prega per lui, amen.
Amen.
No, non sei solo, fratello, non ti lasciamo.
E si sente molto condannato perché sta ancora prendendo la marijuana e ha detto che in carcere è anche più facile prenderla che quando era fuori. E sente come se sta tradendo Gesù e sta combattendo, quindi pregate per lui.
Si liberi di fratello.
Amen.
Gloria a Dio.
Amen, allora, grazie, andiamo... Signore. Andiamo al prossimo.
Solo una vita.
andiamo all'Everest.
Rai News. Guide avvelenano alpinisti sull'Everest per truffare assicurazioni. Coinvolti 4.000 turisti.
Le guide che guidavano i turisti alla montagna a scalare.
Ma è possibile?
Avvelenavano gli alpinisti sull'Everest per truffare le assicurazioni.
Sì,
coinvolti 4.000 turisti.
Perché poi con le operazioni di soccorso chiamavano le società di soccorso che fanno pagare le assicurazioni per venire con l'elicottero e salvare gli alpinisti, e le assicurazioni pagavano molto.
4.000 turisti avvelenati, quindi semi avvelenati, no?
Incredibile.
Sky TG24?
La truffa del Monte Everest. Alpinisti avvelenati dalle guide per farsi soccorsi in elicottero.
La Repubblica?
Everest. Turisti avvelenati dalle guide per truffare le assicurazioni. 32 persone indagate.
E altri giornali ancora. Comunque, da parte mia, per grazia di Dio, sono anni che lo grido e predico. State lontani dal turismo senza Cristo.
Sì, sì.
Turismo piccolo, turismo grande, turismo famoso, turismo piccolino. Semplicemente non ha la benedizione, né la protezione di Dio, né la copertura. Capito? Turismo senza Cristo non ha il rifugio, non ha lo scudo dello Spirito Santo. Il turismo, che non è non a scopo di Cristo e di evangelizzare, è in balia del Dio di questo mondo, il quale il Signore ce lo descrive. La parola dice, 1 Pietro 5,8.
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. 1 Pietro 5,8.
Come fate a essere protetti se andate solo così, per la gioia della carne? Andiamo in vacanza per rallegrare la nostra carne. E vuoi che Dio ti benedice? Ma i vacanzieri che invece vanno in vacanza, non per la gloria di Dio, ma per la gloria della loro carne, queste cose non le possono capire. Pensano solo alla carne, allo stomaco, alle bevande, alle gioie carnali. Statene lontano. E se in vacanza andate, amati fratelli, andateci armati. Riempitevi le borse di materiale da distribuire a quelli che vi ascolteranno. Poi, secondariamente, dopo di questo, potete rilassarvi e sarete in vacanza con Gesù, lo Spirito Santo, la sua protezione, la sua benedizione.
Abbiamo una sorella che lavora sulle navi di crociera, ha detto che quei posti sono alcuni dei posti più pervertiti del mondo. E le parolacce e gli atteggiamenti che vede, è incredibile quanta perversione.
Infatti sta cercando di cambiare lavoro?
Ha cambiato, sì, per un tempo, adesso è tornata, non so cosa farà.
Perché li pagano molto.
Non so cosa farà.
Allora, Signore Gesù, quindi in vacanze, andate in vacanze se dovete andare, io non sono mai andato. Io sono 52 anni che faccio il mio piccolo lavoro per Gesù, non sono mai andato in vacanza. Abbiamo preso giorni liberi, abbiamo, sì, però vacanze no. Ma per qualche motivo non è mai funzionato. Ma andate nel nome di Gesù, e Gesù vi benedirà e avrete adempito la parola, Angelina,
sì.
Matteo 6, 32-33.
Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo 6, versi 32 e 33.
Alleluia. Grazie, Signore.
Mi ricordo, eravamo in Europa e noi giovani tutti volevamo prendere un po' di giorni liberi, perché come tu dici, nella missione non facciamo mai le vacanze, e dopo alcuni anni noi volevamo, come il mondo, rilassarci un po'. Abbiamo il diritto dopo anni di servire.
Come il mondo sì e noi no.
Ma perché noi no? Allora solo alcuni giorni, come 6-7 giorni di vacanze, possiamo andare?
6-7 giorni?
Sì, in
una
vacanza.
Settimana abbiamo
una settimana di vacanze.
Volevate?
Sì, volevamo, sì. Abbiamo insistito, a te non ti interessava niente, però noi abbiamo insistito, tu hai detto va bene, andate in vacanza. E siamo andati ai familiari di Dora, che avevano una cabagna nelle montagne, e era una vacanza gratis, diciamo, non dovevamo pagare niente. E siamo andati a stare in questa cabagna per 7 giorni. È stato un disastro.
Yes, sì.
Vi ricordate?
Sì,
è stato così triste. Ogni giorno eravamo lì dentro perché pioveva. Giorno prossimo pioveva. Non potevamo nemmeno uscire per una passeggiata sulle montagne, ma niente. Era così disastroso. Siamo stati lì alcuni giorni vicino al fuoco perché faceva anche freddo. Non abbiamo fatto niente.
E questo in piena estate, fratelli. Pieno estate, ogni giorno pioveva.
Yeah. Quindi così disastroso è stata questa vacanza che... nel fango, nella pioggia, così disispirante, diciamo, che dopo questi giorni siamo tornati alla missione pronti a non andare mai in vacanza.
E amen.
Sono passati tanti anni, nessuno mai ha menzionato la parola vacanze, andiamo? No, non vogliamo più andare
non
in vacanza.
Non si può.
Quando viaggi, perché noi viaggiamo molto, poi you can enjoy the views, the nature.
Gioire nella natura.
Sì, quando viaggi hai tante possibilità di vedere posti belli, di gioire di quello che Dio ha creato, ma non è che devi prendere una settimana. Quando vai, mentre evangelizzi, fai i tuoi progetti, gioisci di quello che incontri nel tuo cammino.
E prendi un paio.
Quella è la vacanza.
E prendi un paio di ore qui e là per fare una camminata. Per esempio, a volte andiamo a evangelizzare nelle chiese, e domenica pomeriggio a volte il prete o qualcuno della chiesa ci dice venite alla mia, to my farm.
Venite alla mia fattoria.
Alla mia fattoria, andiamo un po' di ore, ci rilassiamo, godiamo il Signore, le montagne, tutto questo è più che sufficiente.
Cioè ti viene sopraggiunto sì. Se cerchi prima il regno di Dio.
Esattamente. E in questa vacanza dopo 3-4 giorni abbiamo impacchiato e siamo ritornati a casa alla missione.
Con la coda tra le gambe.
E il mio padre che diceva non capisco come è potuto essere che ho piovuto ogni giorno, non è normale.
Capito, e però qualcun altro capiva.
Noi capivamo esatto. Bene.
No, ma io non ci sono mai riuscito a fare vacanze. Qualche fratello di qua di là ci riuscirà, io mai. Mai. Perché, sai, tu fai missionario e abbandoni tutto, famiglia, familiari, parenti, perché è più importante dare la vita eterna, la salvezza ai perduti che non stare lì a...
Ma sai cosa è bello? Le piccole vacanze...
Aiutare i parenti. E allora c'è un prezzo da pagare. Il Signore dice, d'accordo, hai abbandonato i tuoi doveri carnali, umani, mondani, ma adesso c'è un prezzo da pagare. Gesù quando è andato in vacanza? I 12 apostoli quando? La prima chiesa? Ma non c'è neanche l'ombra di vacanze.
Ma dice qualche volta...
Fughe, fuggire, il diavolo, i farisei, persecuzioni, imprigionamenti, martiri.
Dice qualche volta nelle scritture che Gesù è andato in disparte da solo per pregare, per finalmente riposare e correvano dietro a lui, lo trovavano anche lì e chiedevano aiutaci, guarisci.
Tutti ti cercano.
Sì.
Anche lì non poteva riposare. Né mangiare, scrive nella Bibbia, neanche mangiare poteva.
Sì, è vero.
E doveva nascondersi.
Sì.
In Giovanni capitolo 6 dice, quando Gesù vide che lo cercavano per farlo re, o è la gioia di qualunque politico. Qualunque politico, finalmente ha capito chi sono io, vogliono farmi re, primo ministro. Ministrotto, minestrone, zuppone, vogliono farmi... Niente, fratelli, quando sei un piccolo missionario per Gesù c'è un prezzo da pagare e il Signore ti aiuterà a pagarlo. Capito? Non ti apre porte per vacanze.
Sì, però qua e là durante le giornate ti dà tanta gioia nelle piccole cose.
Amen.
Anche se non vai in vacanze, ti dà momenti speciali bellissimi.
Poi, non sento
prima con lui.
Amen qua.
Grazie.
Okay.
Prima, amen.
Se no, non diamo il dolcino oggi.
Prima di tutto ti dà questi momenti speciali con lui, con la sua presenza, poi con i fratelli intorno. Poi quando vai sotto un albero per pregare, è una cosa così meravigliosa stare sotto quell'albero e ti riposi davvero più che andare in una vacanza.
E i pensieri di Gesù vengono bellissimi.
Voi sapete, fratelli, quando tornate dalle vacanze quanto stanchi siete. Sapete che non vi riposate tanto. Ma veramente fare così, qua e là, prendere un po' di minuti con Gesù è molto più riposante per l'anima, per il corpo.
Ma dopo alcuni giorni di vacanze ti serve una settimana di dormire e di riposo.
È vero, e voglio dire che per esempio quando andiamo nei progetti di evangelizzazione e andiamo in una fattoria 2 o 3 ore che godiamo il
La
Signore,
natura.
la cosa bellissima che io veramente amo è poter evangelizzare quella famiglia. Sono le vacanze più belle del mondo, poter stare
Finalmente.
lì con quella famiglia che ci ha invitato per prendere un po' di tempo libero, ma li evangelizzi, preghi per loro,
Ma
preghi per la
dargli Gesù,
guarigione.
no?
Exactly, è la cosa più bella. Non
Per
ha
me
paragone.
è, capito, è egoismo pensare solo a me, alla mia carnaccia, sulla griglia in qualche spiaggia a rosolare a sole lento.
Ora,
Angelina.
ti leggo una citazione che Marella ha inviato adesso. Many Christians grow up in the church but never grow up in Christ. They know hymns but don't know him. Molti cristiani crescono nella Chiesa, ma non crescono in Cristo. Conoscono inni, ma non conoscono Lui.
Conoscono?
Hymns, inni.
Conoscono lui?
Inni di lode, ma non
Conosco gli
conoscono
inni di
Gesù.
lode, ma non conoscono.
Sì.
Questa è la religione. Meno male che in mezzo alle religioni ci sono anche quelli veri e sinceri. Come in Apocalisse 3:1 che dice: sì, la Chiesa è mezza morta, ma ci sono anche dei santi. Gloria a Dio. Senti, mi metti la musica che andiamo al prossimo.
Andiamo al prossimo, sì.
Ognuno con i suoi fardelli, le sue paure, i suoi affanni. Ognuno presto o tardi la scelta effettuerà. Vivere per sé o per la sua volontà.
Teleitalia. Meloni avverte il centrodestra. Niente scherzi o elezioni anticipate. Subito al voto.
Significa,
Cosa significa?
hanno perso il referendum, no? Sulla giustizia. Hanno fatto un referendum in Italia sulla giustizia, sui giudici, che volevano rendere i giudici, diciamo, neutrali, come dovrebbero essere. Invece, come sono adesso, sono un partito per conto loro e decidono loro. E allora questo governo qui dice, ma insomma, cerchiamo di rendere i giudici neutrali che amministrano la giustizia, invece i giudici fanno politica. Quindi c'è il governo che scoraggia l'arrivo dei barconi, degli immigrati, milioni di immigrati, e c'è un giudice che si sveglia Agrigento, Canicattia, Cinisello Balsamo, un giudice mai eletto che nessuno lo conosce. E blocca tutto, dice. No, dice, tu governo non puoi fare questo. Ma allora che, scusa, questi qui vengono eletti, hanno decine di milioni di voti che li hanno eletti per fare politica e non possono farla perché c'è un giudice che alla mattina ha bevuto un cappuccino sbagliato e non gli piace che lo scoraggiano gli immigrati. E allora hanno fatto un referendum per rendere la giustizia neutrale. Ma apriti cielo, tutti i comunisti, stalinisti, trotskisti, marxisti camuffati da democratici, ovviamente, tutti contro. E hanno perso, capito? Quindi hanno fatto lo sgambetto. E adesso comandano ancora i giudici che sono praticamente come se fossero un partito politico, i giudici. Insomma, l'Italia sta diventando un regime giustizialista.
E cosa vuol dire che Meloni dice niente scherzi o elezioni anticipate?
E sta dicendo, cercate di non fare sgambetti, va bene, e sto parlando ai suoi soci, al centrodestra sto parlando. Se fate scherzetti andiamo alle elezioni. Quindi praticamente Meloni sta gettando la spugna in poche
Oh.
parole. Beh, avendo perso il referendum, Meloni quasi quasi se ne vuole andare. Dice, qui non posso fare niente perché l'unico partito che conta è quello dei giudici, perché noi siamo qui anni a preparare la situazione. Si sveglia un giudice di Agrigento o di Cinisello, dice no, non mi sta bene, tirano fuori libri, libroni, dice secondo la legge 10.999, eccetera, dobbiamo ospitare chi è in alto mare. Beh, d'accordo, lo ospiti, gli dai cioccolatini, gli dai le brioche di Maria Antonietta, se vuoi. Li porti in giro a fare il giro turistico tutto il Mediterraneo, ma dopo li riporti a casa. No! Dovete portarli in Italia e dargli la cittadinanza, sì che votano a sinistra. Capito? E praticamente Meloni si è scoraggiata. Dice, Meloni praticamente io la vedo come se quasi sta gettando la spugna. I poveri politici si illudono che la politica possa aiutare il popolo, ma politica di destra, di sinistra, fascista, comunista, insomma, è tutto un disastro. Io sono sicuro che alcuni di loro, di questi politici, sono anche sinceri. Saranno magari rari, rarissimi quelli sinceri, ma ci sono, ci devono essere, che caspita. Anche in orologio rotto due volte al giorno le lancette indicano l'orario giusto, no? Ci devono essere politici sinceri. Cioè un po' come nella Bibbia c'era Gamaliel e Nicodemo, che erano farisei, ma lo erano sinceramente, erano farisei sinceri. Come anche Saul, che perseguitava i cristiani, un fariseo sincero e diventa Paolo. Cioè i politici che di regola non hanno lo Spirito Santo, questo è il loro punto debole. Non essendo in grado di capire la realtà del cuore umano perché non hanno lo Spirito Santo, hanno perso in partenza. Per questo Dio avverte. Cosa dice Dio in Geremia? Andiamo in Geremia 17, versetto 9.
Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Geremia 17, verso 9.
Insomma, cosa vuoi sperare nella politica? La politica è fatta di uomini e di donne dal cuore ingannevole, come tutti gli uomini e le donne che non hanno lo Spirito Santo, che sono tutti calzolai, sai? Politici oggi, tutti calzolai, shoemakers. Nel senso che si fanno le scarpe l'un l'altro. Questo comprende ovviamente tutti i politici, ma finora nessuno di loro lo ha mai ammesso. Non se ne parla neanche. Quando mai vi è stato un politico che abbia ammesso di non avere in se stesso la verità, il buon senso, la saggezza? Chi è che ammette che queste cose non le ha, come abbiamo letto la scrittura? Cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, e che la sola fonte di verità è Gesù Cristo. Quale politico ti dice queste cose? Giovanni 14,6, Gesù dice io sono la via, la verità e la vita. E quale politico te lo dice queste cose? I politici potranno camminare, andare in TV, possono fare manifestazione, godersi gli applausi, sorridere a lungometraggio, possono ricevere tutte le pacche sulle spalle, le foto, i selfie, lodi, ovazioni, ma alla fine, al primo sbaglio, ecco spuntare i coltelli politici dei cosiddetti amici alle spalle. E allora cosa serve di votare adesso a sinistra? Cos'è che dice il profeta Geremia 10,23?
Signore, io so che la via dell'uomo non è in suo potere e che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Geremia 10,23.
Va bene, Geremia sta dicendo, l'uomo non sa dove va, cosa vuoi andare lì a farti eleggere politico che non è neanche Gesù? Politici non possono neanche dirigere i propri passi. Come fanno a dirigere i passi della loro nazione? Sapere quando fare una guerra, quando non farla, ma stiamo scherzando? Cioè, come fa una nazione, per esempio l'Italia, che è tipicamente una nazione di Brancaleone? Cioè, come fa? Tutti Cesare e tutti gli imperatori romani messi insieme non ci sono riusciti a rendere l'impero romano di successo. Perché? Come fa un cieco a guidare altri ciechi? Così dice Gesù, Matteo 15,13, andiamo lì, va? Anche verso 14.
Egli rispose loro, ogni pianta che il Padre mio Celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Matteo 15, versi 13 e 14.
E questa è la politica italiana, europea,
sì,
americana,
mondo, sì,
russa, mondiale. Sì. Sono ciechi che pretendono di insegnare ad altri ciechi la via. C'è da meravigliarsi che cascano da una fossa all'altra. E allora per chi votare? Questa domanda che tu dovevi fare.
Eh sì, perché dice Meloni, andiamo al voto. E per chi votiamo?
Per chi votiamo? Ma votare è un dovere civico. Quindi votare, quindi votate. Votate per chi vi pare.
Grazie.
Perché Giuseppe, per chi voto? Ma vota per chi ti pare. Ma spero possibilmente non a favore di questi sacerdoti politici che sono a favore di aborto e altre abominazioni delle quali mi fa anche solo schifo parlarne.
Amen.
E allora chi capisce, capisce.
Amen, sì. Sì, amen.
Va grazie, bene, votate, signora. Votate, tranquille, sì. Ok, ho chiuso, Angela.
Allora ti leggo alcuni commenti dei fratelli, però torno al soggetto di prima riguardo le vacanze, perché è stato interessante. Dice Stefania.
L'ho scritto adesso?
Sì. Dice Stefania, che ha scritto 10 minuti fa.
Ciao Stefania.
Stefania di Leo.
Di Leo. Ciao Stefania di Leo.
Ciao fratelli, gloria a Gesù. Anche io non ho mai fatto vacanze. Non so perché, ma mi annoio. Mi annoiano le vacanze.
Ecco, io sono con te.
Grazie a Dio ho sempre lavorato. We have the same idea of you. Dio vi benedica. Amen.
God bless you. We love you very much. You and your family.
E poi una sorella che dice, non dite il mio nome. Dice così. Carissimi fratelli, in merito alle vacanze, ho da condividere che lo scorso settembre ho passato alcuni giorni al mare e la cosa più bella è stata camminare nella spiaggia libera per alcune ore ed evangelizzare.
Gloria a Dio!
Il Signore mi ha guidato a una donna sotto un ombrellone che faceva l'uncinetto, alla quale ho potuto parlare lungamente di Gesù e della mia esperienza con il Signore. Poi lo Spirito mi ha guidato a una coppia che stava per sposarsi. Poi a un bagnino che ha avuto piacere di sentir parlare di Gesù. E poi anche a degli atei. Ho comunque lasciato i semi della parola. Ho assistito a un salvataggio di una persona che stava letteralmente annegando. Ho pregato forte per lui. E lo stavano portando a riva e quando ho visto che si stava riprendendo, gli ho detto, ringrazia Gesù. Gesù ti ha salvato. Io ho pregato fortemente Gesù per te. Se possibile non dite il mio nome, non mi voglio vantare. Tutta la lode va solo al Signore. Gloria a Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Però tu la conosci bene questa sorella che è venuta qua.
Ah, è una di quelle che è venuta.
Ed è una ottima evangelizzatrice. Io ho evangelizzato con lei.
Gloria
a
Dio.
Vai avanti, sorella.
Gloria a Dio.
Sei speciale.
Gloria a Dio. Un abbraccio, un bacio da tutti noi, sorella sconosciuta che ti conosciamo.
Sconosciuta ma ben conosciuta.
Sì, io non lo so, che me lo direi dopo in segreto.
Te lo dico dopo in segreto. Okay.
Sono spegni un attimo il okay, microfono.
Sì. Ok, spegniamo i microfoni tutti.
Aspetta, anche mio, 1, 2, 3, parla. Ok, Dio ti benedica.
Ecco, ecco.
Alleluia, oh, abbiamo scoperto il nome. Mi dispiace, fratelli, internos, non si può.
Angela, avanti, prossima notizia.
No, avanti con la musica.
Ok, ok. Lascia bruciare il mio amore zelante e dalle vie del mondo tienimi distante. Vivere per te e per te soltanto, portandoti gioia sul tuo trono santo. Notizia da ADN Kronos di questa settimana. Cielo rosso sangue in Australia. Ecco cosa c'è davvero dietro il fenomeno. Poi giornale Wired. Cielo rosso sull'Australia occidentale. La spiegazione dello straordinario fenomeno che ha preceduto l'arrivo del ciclone Narelle.
Il Fatto Quotidiano.
Cielo rosso sangue spaventa l'Australia. Il ciclone Narelle trasforma l'atmosfera in apocalittica.
Poi c'è il giornale M, Icona Meteo.
Ciclone Narelle devasta l'Australia con 4 landfall in 10 giorni.
Landfall si traduce in italiano 4 uragani. Che ADN Kronos, giornale, dà altre spiegazioni.
Leggo l'articolo?
Sì, leggi un po' l'articolo.
Il ciclone Narelle ha lasciato una scia di distruzione. nella località di Exmouth, i tetti sono stati scoperchiati, il porto turistico gravemente danneggiato e l'aeroporto quasi distrutto. Anche rifugi considerati sicuri hanno subito danni, mentre nell'area di Carnarvon agricoltori e allevatori contano perdite pesantissime, con raccolti distrutti fino all'80%. Le immagini fanno il giro del mondo. Le foto del cielo rosso hanno attirato l'attenzione globale, rilanciate da testate come CNN e il New York Times, diventando simbolo della potenza e dell'imprevedibilità degli eventi meteo estremi. Le autorità locali hanno già avviato le operazioni di pulizia e annunciato aiuti economici per le famiglie colpite. Intanto, il fenomeno del cielo rosso resta uno degli eventi più spettacolari e inquietanti degli ultimi anni, destinato a restare impresso nella memoria di chi lo ha vissuto. Un'atmosfera irreale, sembrava la fine del mondo. Nella zona di Shark Bay, a circa 500 km da Exmouth, dove il ciclone ha toccato terra, i residenti si sono trovati immersi in una luce rossa inquietante. Il cielo diventava sempre più arancione, poi improvvisamente era rosso ovunque, ha raccontato una residente. L'aria era densa di polvere, si sentiva in bocca, tra i denti, persino negli occhi. La spiegazione? Secondo gli esperti del Bureau de Meteorology, il fenomeno è il risultato di una combinazione molto rara di fattori meteorologici e fisici legati al passaggio del ciclone Narelle. Tutto è nato da una tempesta di polvere ricca di ferro, sollevata dai venti violenti della tempesta. Le raffiche hanno infatti sollevato enormi quantità di terreno provenienti da aree desertiche come il Pilbara, noto per i suoi suoli rossastri ricchi di ossidi di ferro.
Quindi qui stanno cercando di spiegare
in modo scientifico,
geologicamente, quello che è successo, quindi tutte spiegazioni, diciamo, materialistiche.
La tipica terra rossa australiana contiene ferro ossidato, ruggine naturale. Contiene particelle di polvere molto più grandi della molecole d'aria, modificano il modo in cui la luce solare si diffonde. Effetto ottico della luce.
Sta cercando di spiegare tutto, no? Materialmente.
A rendere tutto ancora più spettacolare ha contribuito anche la copertura nuvolosa del ciclone, che ha attenuato la luce diretta del sole e amplificato l'effetto apocalittico, tra virgolette. La coincidenza tra vento estremo, suolo ricco di ferro e condizioni atmosferiche particolari ha creato uno degli esempi più spettacolari mai osservati. Fine della citazione.
Quindi qua praticamente, cioè, loro hanno capito tutto questo. Quindi nessun segno del cielo, nessun segno da parte di Dio, così, effetti ottici, eccetera.
Sì.
L'importante è non guardare verso il cielo, verso Dio. Verso cose spirituali, immediatamente loro interpretano come loro da grandi cervelloni. Ma mi ricordano i maghi d'Egitto, questi interpreti. I maghi avranno cercato di spiegare a Faraone i miracoli riguardo le piaghe di Mosè contro l'Egitto, analizzando e poi cercando di replicare alcuni miracoli per tranquillizzare Faraone, mandare avanti l'andazzo dell'Egitto, come sempre, e continuare con il loro cuore indurito, e così che l'Egitto continua col suo cuore indurito fino a che Dio lo deve distruggere, l'Egitto e il suo grande esercito. Esercito che poi sparì negli abissi del Mar Rosso, come sappiamo la Bibbia ce lo dice. Per qualsiasi ateo che volesse controllare, perché sto dicendo cose bibliche, beh, ci sono le prove, sono state scoperte le rimanenze degli armamenti e carri da guerra dell'esercito egiziano. Dio li ha lasciati per rispondere agli agnostici e gli atei induriti. Guarda, ha messo sulla pagina radio questa foto?
Sì.
Un collage di foto, scoperte vere, archeologiche, che sono vari reperti di carri da guerra egiziani che hanno scoperto nel Mar Rosso, che dimostrano che la Bibbia dice la verità. Io di Ghiberdes. Ecco, qui ci sono le foto di un sacco di reperti archeologici che hanno ritrovato nel Mar Rosso, che dimostrano che l'attraversamento del Mar Rosso da parte degli ebrei e le distruzioni degli egiziani e i loro carri da guerra è una cosa vera.
Infatti è scritto sull'immagine Chariot Wheel discovered in 1978 in the seabed of the Red Sea.
Sì, sull'immagine c'è anche scritto, allora, ruote scoperte, ruote di carri egiziani scoperte nel Mar Rosso.
Quindi non sono riusciti a spiegare in modo scientifico come si è aperto questo Mar Rosso, come sono passati tanti ebrei e come si è chiuso il mare su questi carri. Non l'hanno mai spiegato
Sì, fino
scientificamente.
adesso ho sempre detto che è una cosa immaginaria, però ho scoperto che ci sono i carri proprio nel punto che la Bibbia dice hanno attraversato il Mar Rosso.
Wow.
Il mondo ateo di oggi sembra star seguendo, come da copione, lo stesso modello, la via che l'Egitto è andato. Quindi queste foto che pubblichiamo sulla radio sono vere, sono reali, e questa è archeologia vera, è stata scoperta e chiunque fa la ricerca li trova. E il mondo ateo, dicevo, segue oggi lo stesso modo che andarono gli egiziani. Invece di guardare i segni del cielo, i segni di Dio, i messaggi di Dio, loro vanno avanti attraverso il loro Mar Rosso. Come dice Romani capitolo 1, ce l'hai lì,
Sì. Per
24 e 26.
questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, a passioni infami. Romani 1, versi 24 e 26.
Cosa vuoi fare con un mondo che non vuole ascoltare? Come ai tempi di diluvio universale di Noè, cosa vuoi fare? E Dio a un certo punto punisce. E il mondo di oggi sta andando nella stessa direzione. Attualmente i media sono pieni di stregoni, indovini, maghi e tanti altri intelligentoni che ci dicono che è tutto presto spiegato, 448 oggi. Sì, c'è il cielo si è dipinto di rosso in Australia, ma ci sono spiegazioni scientifiche, bla bla. E chi non capisce le spiegazioni intellettuali, allora ignorante basta. E allora gli illetterati, come te, come me, facciano silenzio, dicono loro, che prendano il cappuccino, la brioche, via a lavorare, tutti in fila. E questa è la falsa riga dettata dai giornali. Non guardate al cielo, non guardate ai segni di Dio. Quindi inutile pregare e chiedere a Dio se per caso sta cercando di comunicare qualcosa a un mondo sordo, così dicono i media, no? Un mondo cieco, che non vuole pensare, non vuole vedere, non vuole alzare gli occhi al cielo, non vuole ascoltare se c'è qualcosa che Dio sta cercando di dire. Dio ha sempre usato il cielo come una specie di grande schermo per comunicare a un mondo ossessionato dalle sue bugie e paganesimo. Ma il cielo è il modo che Dio ci parla. Guarda Matteo capitolo 2, i magi d'Oriente guardarono al cielo. Matteo 2, 1 e 2.
Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: Dov'è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Matteo 2, versi 1 e 2.
Qui tre saggi d'Oriente guardano al cielo e vedono la stella che, interpretandola in base ad altre stelle, indicavano la nascita del Messia. Siamo venuti per adorarlo. La stella d'Oriente parlava, diceva che sta per nascere il Cristo, ma i vari pezzi grossi di Gerusalemme, questi segni del cielo, non li poterono vedere e né capire. E oggi è lo stesso. Il cielo si tinge di sangue e nessuno capisce perché. E allora, cosa fece Re Erode quando udì questo? Matteo 2:3.
Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Matteo 2, verso 3.
Quindi loro non discernevano i segni dei tempi. Infatti dopo Gesù dirà al popolo. Gesù dirà a Israele in Matteo 16:3.
E la mattina dite: oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Matteo 16, verso 3.
E questa è la domanda tragica. I segni dei tempi li stiamo discernendo?
Questo che succede in Australia occidentale, sì, possiamo dire è solo una casualità, oppure possiamo guardare anche altri segni che stanno succedendo. Per esempio, sempre in Australia occidentale c'è una invasione di topi e stanno rischiando di perdere grandi ettari di coltivazioni per un valore di $1 miliardi. Nella stessa zona dove è successo questo segno di ciclone rosso. Quindi sono tutte coincidenze o dobbiamo svegliarci e fare qualcosa?
Quando è arrivato Gesù, Gerusalemme, sono rimasti scioccati. Cosa? Cosa? Sta per nascere un re? E chi lo sa questo? Cuori induriti. E allora la domanda è: la Chiesa mondiale questi segni li sta vedendo? Comprendendo? Cosa sta facendo a proposito la Chiesa mondiale? In che modo la Chiesa sta avvertendo le pecorelle che li seguono? A me sembra che la maggior parte delle chiese in generale stanno seguendo gli eventi mondiali basandosi sulla propaganda di chi? Dei giornali atei. Le chiese seguono i giornali, le notizie dei media. E naturalmente non riescono a discernere niente, che i giornali dicono: oh, è tutto naturale, è tutto un caso.
Sì, sì.
E allora troppe chiese oggi ascoltano spiegazioni atee di media atei mentre guardano le televisioni e quello che dicono i giornali e i politici. Le chiese seguono i media, seguono il mondo. Signore, aiutaci, sta arrivando l'Anticristo, la sua tribolazione. Dio sta tingendo il cielo di sangue per dirci qualcosa, per svegliare il mondo. È già cominciata la persecuzione contro i cristiani, che vengono uccisi a centinaia, ultimamente a migliaia. Che altro deve fare Dio per avvertire un mondo che dorme, chiese che dormono, di quello che sta per succedere? Gesù avvertiva Gerusalemme, ma Gerusalemme non voleva ascoltare. Vediamo in Luca 19 che, vedendo che Gerusalemme non ascoltava i suoi messaggi, Gesù si mette a piangere. Luca 19, 41 a 45.
Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo: «Oh, se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi».
Per i cuori duri.
«Poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accerchieranno e ti stringeranno da ogni parte». Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata. Poi, entrato nel tempio, cominciò a scacciare i venditori. Luca 19, versi 41 fino a 45.
Gerusalemme visitata, Gesù l'ha visitata.
Sì.
Però Gerusalemme non se n'è accorta che il Messia l'ha visitata, anzi lo ha crocifisso. Israele non si rendeva conto che Gesù piangeva per lei, ma il motivo delle lacrime lo vediamo 40 anni dopo. 70 dopo Cristo, Gerusalemme viene distrutta dalle legioni romane, e questo perché Israele aveva rifiutato di pentirsi. Una nota storica. Quando i romani attaccarono Gerusalemme, dopo 40 anni degli avvertimenti di Gesù, era 70 dopo Cristo, cosa fanno? Molti ebrei si rifugiarono nel Tempio, pensando che Dio, essendo onnipotente, certamente li avrebbe protetti, come certe dottrine di oggi dicono. Ma certo che Dio non permetterà una tribolazione contro i suoi figli, il suo popolo, che lui ama così tanto. Su questo evento, distruzione di Gerusalemme, e come Israele viene ingannata dai falsi insegnamenti, il dizionario biblico ci racconta di cosa avvenne nei dettagli. Lo storico Giuseppe Flavio, tra quelli che racconta, Lo leggi tu, Angelina, cosa dice il dizionario?
Durante l'incendio del secondo tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. da parte delle legioni romane di Tito, moltissimi ebrei, tra combattenti, sacerdoti e civili rifugiatisi all'interno, morirono tra le fiamme e la distruzione del santuario.
Cioè rifugiatisi all'interno del tempio.
Giuseppe Flavio riporta che migliaia di persone furono uccise, calpestate o morirono nel crollo. Ecco i dettagli dell'evento. L'evento avvenne durante la fase finale dell'assedio di Gerusalemme nell'ambito della prima guerra giudaica in agosto. Il tempio fu incendiato, probabilmente contro l'ordine iniziale di Tito, secondo alcune fonti, dopo che i soldati romani, esasperati, lanciarono torce. Il tempio era diventato l'ultimo rifugio per fazioni zelote e numerosi civili che speravano in un intervento divino.
Un po' come oggi sono falsi insegnamenti che Dio si prenderà cura di tutto, noi dobbiamo solo sederci, cantare, pregare e via, nient'altro.
Molti morirono per l'incendio, altri vennero massacrati dai romani. Il tempio fu completamente raso al suolo e la distruzione del santuario è tuttora commemorata dagli ebrei nel giorno di Tisha B'Av.
Credo che la scrittura per la maggioranza della Chiesa mondiale di oggi sia quella che abbiamo letto in Luca 19. Credo che questa scrittura si applica oggi alla maggioranza delle chiese e che Gesù diede questo messaggio, cioè compì questo atto dopo aver pianto sopra Gerusalemme. Lo rileggiamo, Luca 19, 45-46.
Poi, entrato nel tempio, cominciò a scacciare i venditori, dicendo loro: «Sta scritto, la mia casa sarà una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri». Luca 19, versi 45 e 46. Infatti sai che alcuni fratelli hanno chiesto: ma durante l'anticristo, la persecuzione, le chiese, i monasteri saranno posti di rifugio? Possiamo andare lì dentro?
Assolutamente no, diventeranno come durante il comunismo e il stalinismo, ma peggio. No, sarà sotto controllo totale, completo. E poi ci saranno anche falsi cristiani che ti denunceranno. Guarda, io prego che lo Spirito Santo entri in queste chiese che pullulano, abbondano di venditori di falso Vangelo, il cosiddetto Vangelo di prosperità. E che Gesù entri, non avverrà, ma io vorrei che entrasse con una frusta e li cacciasse fuori, liberando quelle pecore, magari non molte, ma che vogliono essere liberate dai falsi insegnamenti. E tramite false dottrine come Supergrazia vengono legati nei loro edifici religiosi, legati spiritualmente, dove, fare attenzione, Dio non dimora. Atti 7, Angelina. 48.
L'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Atti 7, 48.
Ben, vedi anche Giovanni 4, dal 20 al 24. Dio vuole essere adorato in spirito. Non mi sto solo lamentando dei falsi insegnamenti di certe chiese, ma piango a vedere che questi falsi insegnamenti fanno entrare spiriti del nemico nei loro edifici per ingannare le pecorelle. E allora chi di noi ha orecchie per udire, si scuota la polvere e seguiamo il Signore come ha fatto la prima Chiesa. Su questo punto una lezione che stiamo imparando questa settimana è di separare il bene dal male, il falso dal vero, le vere predicazioni dalle false predicazioni, gli insegnamenti giusti di qualche predicatore dagli insegnamenti sbagliati dello stesso predicatore, cercare di non buttare via le cose buone se è malacqua sporca. Come abbiamo sempre detto, ci sono tante chiese che predicano dottrine false, Vangelo di prosperità, rapimento prima della tribolazione, insicurezza della salvezza, passività nelle chiese, ma non dimentichiamo però, questa è la lezione che credo che Dio vuole insegnarci, non dimentichiamo che ci sono anche veri uomini di Dio che sono fedeli alla loro chiamata, anche se non conoscono ogni aspetto della vita spirituale come non lo conosco io. Magari ci sono predicatori che non vanno a evangelizzare, oppure non capiscono le profezie, ma sono sinceri però. Possono insegnare su altri aspetti. Per esempio, non conoscono magari le profezie, però possono insegnare sulla relazione con Gesù, la guarigione fisica, parlare in lingue nel modo giusto, eccetera. Predicatori che lo fanno molto meglio di me. Si può imparare molto dalla loro esperienza, cattolici, protestanti, eccetera. Dobbiamo imparare uno dall'altro. E ogni tanto dicono cose profonde, cose belle. Non facciamo lo sbaglio dei farisei che vedevano Gesù fare miracoli di sabato e allora buttavano via tutto quello che Gesù faceva, buttavano via tutto. Non facciamo questo. Che un predicatore può insegnare una cosa sbagliata, però può insegnare subito dopo una cosa giustissima, dobbiamo separare. Quindi, fratelli, la lezione è questa: impariamo gli uni dagli altri. Vediamo, certe chiese, certe cose non vanno, ma magari ci sono tante cose che vanno benissimo, che possono insegnare anche noi. Cioè, la lezione è di non buttare via le cose belle, buone, insieme all'acqua sporca, ma separare.
Quindi noi quando parliamo qui in radio delle chiese che sono passive, senza frutti, non parliamo di una chiesa specifica perché non conosciamo tutte le chiese, ma parliamo delle cose, delle false dottrine, delle cose che non sono scritturali. Poi ognuno deve applicare questo a se stesso, vedere cosa può imparare da questo messaggio. Perché spesso i fratelli scrivono, anche pochi giorni fa, ho trovato una chiesa e insegnano questo e quell'altro. Cosa dice Giuseppe? Dovrei frequentarla o no? La nostra risposta è sempre: non sappiamo, devi chiedere a Gesù, devi fare secondo la tua fede. Non conosciamo quella chiesa precisa. Noi conosciamo le scritture, andiamo a insegnare le scritture, quando vediamo una dottrina falsa parliamo di quella dottrina, ma non della chiesa, perché la chiesa non la conosciamo. A volte ci sono, come tu dici, cose meravigliose in quella chiesa, anche se non conoscono le profezie.
Ma io per principio, allora, quando mi chiedono fuori di giudicare una chiesa o un pastore, dico per principio...
Sì.
Io li benedico. Poi quando un giorno salterà fuori una testimonianza di una cosa assolutamente non scritturale, allora lì si potrà criticare.
Okay,
però
sì,
tenere presente che critichiamo una cosa in particolare, ma la stessa chiesa e predicatore può insegnare tante altre cose giustissime.
Vero.
Ecco, volevamo chiarire questo.
Perché noi stessi qui nella missione abbiamo imparato tante cose direttamente dal Signore attraverso fratello Giuseppe, per esempio di andare a evangelizzare, essere attivi, fare progetti per portare le anime alla salvezza. L'ho imparato da fratello Giuseppe, anche sulle profezie del tempo della fine e tante rivelazioni meravigliose che Dio ha dato a te. Poi molte cose tu stesso hai imparato da altri uomini di Dio che sono fedeli alla loro chiamata. E per esempio sulla guarigione, tante volte ci ha raccontato storie di guarigione da Smith Wigglesworth, da altri predicatori che ti hanno insegnato. E quindi è importante imparare da tutti.
Amen.
Amen. Solo mantenere gli occhi sulle scritture per non uscire fuori binario.
E solamente quelle, solamente le scritture, ma non solo uno. Cioè, perché una scrittura può essere mal interpretata. Molte scritture possono dirti cosa è vero e cosa è falso.
Sì.
Molte scritture, non solo una.
Sì. Amen.
Perché una può essere interpretata in modi diversi. E allora è per questo che a me mi piace usare tante scritture. Guarda, secondo Timoteo 2,15, Angelina, andiamo lì.
Ok. 2,15. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità. Secondo Timoteo 2,15.
Allora, devi imparare a dispensare rettamente, dividere, dice in inglese. Dividere rettamente la parola della verità. Bene, questo è così, questo è così. Gloria al Signore.
Amen. E allora questa cosa che sta succedendo in Australia con il ciclone, il cielo rosso, e nessuno lo sta spiegando in modo spirituale, o qual è il messaggio per noi?
Ma Dio sta tingendo il cielo di rosso. E allora qui dobbiamo studiare se Dio ci sta dicendo qualcosa. Io credo di sì.
Sì.
La domanda è: stiamo ricevendo il messaggio? O crederemo ai media, astrologi, maghi, che è stato tutto un caso, un incidente, un fenomeno da dimenticare. Ha distrutto mezza Australia, i raccolti. E poi c'è l'aumento delle stragi di cristiani nel mondo. Anche questo è un caso?
No, quello è profetizzato.
No, no, amici miei, qui non avviene niente per caso. Matteo 10 cosa dice, Angela? Verso 30.
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Matteo 10, verso 30.
Ma non avviene niente per caso. Il Signore non ci tinge il cielo di rosso così per caso. Un fenomeno geologico.
In Luca 21, 11 dice: vi saranno fenomeni spaventosi, grandi segni dal cielo. Luca 21, 11.
E questi geologi ci dicono: tutto spiegato, la terra in Australia è rossa e produce ruggine, grazie tanto. Ma c'è un Dio in cielo che sta cercando di parlarci.
Infatti, prossima scrittura dice: ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Tutto bene. Quello che succede è per noi, per poter dare il messaggio del Vangelo.
Bene, io non importa cosa succede nel mondo, io cerco sempre di tirare fuori, interpretare alla maniera cos'è che dà gloria a Dio. E poi cosa dice la Scrittura a proposito? In conclusione, il mondo non si muove, e allora muoviamoci noi. Le chiese e tanti loro insegnamenti non si muovono. Muoviamoci noi. Sta per venire, amati fratelli, una nuova Pasqua nel mondo. Pasqua 2026. Il rosso del cielo, io credo che indica che questo 2026 sarà di sangue per i fratelli cristiani nel mondo. È già stato negli anni passati, semplicemente diventerà peggio. Chi di noi il Signore lo ha cercato e la sua volontà trovata, deve ubbidire a ciò che il Signore gli ha mostrato. Ci stiamo preparando per Gesù, per la sua volontà? O stiamo credendo a bugie di falsi insegnamenti che Dio manderà un risveglio? E quando lo manda sto risveglio? Domani, dopodomani, quando? Ce n'era bisogno ieri. E perché Dio non lo manderebbe? Il risveglio, io credo, è innanzitutto una cosa personale in Cristo. Gesù, Dio lo ha già mandato 2000 anni fa, quando Gesù è morto in croce ed è risorto, quando è venuto lo Spirito Santo, quando è venuto la Pentecoste. Quanti risvegli deve mandare? Ma quante volte devi svegliare un morto che non vuole alzarsi? Se poi la cosa viene condivisa da altre nella Chiesa, allora il risveglio non è più solo una persona, allora può diventare risveglio di Chiesa, come io prego e spero sia nella nostra Chiesa, ma tante altre Chiese anche. Non voglio mica essere la Chiesa migliore del mondo. La nostra Chiesa vuole essere una scintilla per accendere incendi. Io sono partito, ciao, nello Spirito, sono partito per Gesù e non solo io. So che altri hanno fatto lo stesso e che i frutti lo mostrino. Le prediche vuote non giovano a nulla. Nel nome di Gesù, amen.
Amen. Grazie, Signore. Tutti abbiamo bisogno di un risveglio, ma è già venuto il mio quando ho ricevuto Gesù, la salvezza.
Amen.
Quello è stato il mio risveglio, ma certo, da morta a viva sono stata risvegliata. Ma una vita nuova.
Ti immagini, hai ricevuto Gesù, lo Spirito Santo, desiderio di cambiare il mondo con Gesù, ti siedi in una panca chiesa e Dio manderà il risveglio, non si sa quando.
Già mandato.
Mistero, grandissimo mistero. Lo manda. Ma quando lo deve mandare sto risveglio? C'è gente che ha predicato per 50 anni per un risveglio ed è morta pregando.
No, Dio ci aiuti.
Chissà che l'ultima preghiera è stata: ma Dio, 50 anni che ti prego, perché non mi ascolti? Ma come che non ti ascolto? Stai ascoltando tu?
Amen. Amen. Consideriamoci tutti risvegliati, fratelli. E adesso action. Action for Jesus.
Alleluia.
Amen.
Signore, aiutaci. Dio vi benedica, fratelli. Il nostro risveglio è già venuto quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo, lo Spirito Santo.
Grazie, Signore.
Alleluia.
Alleluia.
Gloria,
amen.
Gloria a Dio.
vado al prossimo soggetto, che è un messaggio arrivato da parte di Lina, che spero che possiamo rispondere oggi. Dio vi benedica, fratelli cari, sono felicissima di sentire fratello Giuseppe nuovamente in miglioramento. Dio e Gesù hanno esaudite le preghiere di tutti voi, che l'avete curato e assistito con amore, e anche le preghiere di tutta la Chiesa dello Spirito, le preghiere fatte con il cuore, che muovono la mano di Dio per i meriti di Gesù. Grazie Padre Celeste, grazie Gesù per la guarigione di fratello Giuseppe e di tutti noi che attraversiamo momenti difficili di salute ed è nelle difficoltà che si vede la vera unione della Chiesa. È vero, qui fratelli, quando adesso questi giorni, quando Giuseppe stranutisce, tutti corrono, una giacca, vuoi riscaldamento, un tè, cosa... Adesso è sano, grazie a Dio. Ancora un po' di tosse a volte esce, però non è come prima, non si può neanche paragonare.
No, prima mi bloccava la parola.
Sì, no, no, non potevi neanche parlare.
Era
sì.
Proprio il nemico, non voleva che parlavo.
Sì, sì, sì. Grazie a Dio sta molto meglio, quindi le preghiere hanno funzionato, grazie fratelli.
Però devo dire che una lezione importante che ho imparato è che se fossi guarito con un tocco miracoloso, non avrei imparato le lezioni che ho imparato in queste 3 settimane. Ho passato 3 settimane che io non sapevo se sarei sopravvissuto. Era, cioè praticamente, chiedi a mia moglie, non riuscivo a girarmi nel letto.
Oh wow.
Dovevo aiutarmi lei a girarmi.
Oh wow, debolezza fisica.
E alla fine il Signore mi ha parlato tante volte, diverse volte, riguardo a cose molto, molto, molto importanti tra me e Lui. E devo dire che se Gesù mi avesse guarito con un posizione di mani in un attimo, via, guarito. Devo dire che non avrei imparato questa lezione, che sono, è come se Gesù mi avesse fatto un attack. Capito? 3 settimane di attack avanti e indietro. Cioè, io mi ricordo, andavo a dormire e la mente era nulla, era vuota, proprio un passo dalla morte.
Wow.
La mente non esisteva.
Lo so, perché a volte ti parlavamo e tu eri assente, come neanche sentivi. Eri lì davanti a noi con gli occhi aperti, ma non reagivi.
Sì, una lezione che ho imparato è che se mi avesse guarito con un tocco, fede, io ci credo. E ne ho visti tanti. Mm-hmm. Invece mi ha guarito in 3 settimane. 3 settimane di tac. Wow. Tac spirituale. Ha messo la mia anima dentro il suo scanner, dentro il suo... E credo che ci vorranno mesi e mesi e mesi per sviluppare le cose che Gesù mi ha detto, le lezioni che ho imparato, che sto imparando, che ho imparato.
Ho visto che nel messaggio di domani di Pasqua stai condividendo alcune di queste lezioni, quindi ne parleremo.
Sì, parlerò della mia presuntuosità, dei miei peccati, della mia mancanza di amore verso gli altri, verso altri pastori, verso altre chiese. Tante cose. Amen. Comunque anche voi vi siete accorti che il Signore mi ha cambiato molto, no?
Sì, 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 sì. Sei molto più veloce a perdonare, a dare amore anche quando sbagliamo, sei molto più veloce a portare unità e pace. Anche prima lo eri, ma ti assicuravi che abbiamo capito la lezione. E adesso sei molto più inclinato all'amore, più che alla correzione.
Sì, perché in questo periodo ho visto, toccato proprio con la mano, mani dello Spirito anche, che la sola cosa che mi ha aiutato è stato l'amore. Il mio amore per Gesù, il suo amore per me, la nostra comunione nell'amore e nello Spirito. Il resto è tutto fumo negli occhi. Vai avanti, Angela, che non voglio uscire di binario.
Sto leggendo il messaggio di Lina. Preghiamo tutti per tutti, anche se non ci siamo mai incontrati, ma siamo tutti uniti dallo Spirito Santo di Dio e sicuramente è una luce che fluisce dalle nostre case verso il cielo, fino ai piedi del trono di Dio, per intercessione di Gesù. Alleluia! Visto che fratellino Giuseppe sta meglio, vorrei un chiarimento. In Matteo 24, verso 16 e in Luca 21, 21, il nostro Signore Gesù dice ai discepoli che chi si trova in Giudea fugga ai monti, mentre chi è in città deve allontanarsene, e chi si trova in campagna non deve entrare nelle città. Secondo me, il Signore sta parlando per tutti i cristiani del mondo e quando cita la Giudea sta proprio parlando dei cristiani che si troveranno in quel luogo. Però ho sentito dire da qualche cristiano che Gesù parla di un luogo spirituale, cioè non è che devi andare veramente nelle montagne, fuggire ai monti o allontanarti dalle città, no. Loro dicono che è un luogo spirituale dove si entra in contatto con Dio per ricevere sue istruzioni. Io non la penso così, anche perché quando leggo queste scritture vedo che Gesù non sta parlando in parabole. Grazie per la vostra risposta, grazie per tutti i canti che ci regalate, perché memorizziamo e ripassiamo tutte le scritture. Benedizioni, amati del Signore, e da tutti noi. Amen. Grazie, Lina. Interessante questa domanda. Quindi quando Gesù dice in Matteo 24 di fuggire ai monti, verso 16 di Matteo 24, di non entrare nelle città, chi si trova in campagna non entrare nella città.
Sì.
Questa è una cosa veramente letterale o una cosa simbolica così? Trova un luogo spirituale dove entrare in contatto con Dio e basta.
Ma io credo che Gesù parlasse letteralmente di andare ai monti. Dice non entrate nelle città. E qui, sai, il diavolo gioca con le parole, no?
Mm-hmm.
E attraverso il gioco di parole il diavolo infiltra le sue false dottrine, le sue bugie e cerca di teleguidare la Chiesa verso dottrine false.
Ma è vero che nella Bibbia alcune cose sono spirituali, altre letterali, e allora come si capisce la differenza?
Non è difficile capire la differenza, mai, perché tutto il contesto della Bibbia sono 66 libri e sono lì a spalleggiare, comprovare, confermare se una cosa è simbolica, letterale, parabola oppure alla parola letterale. Allora, attenzione, qui ci gioca il diavolo, rendere spirituale una cosa che invece è pratica e che va presa letteralmente e viceversa. La differenza si capisce confrontandolo con il resto delle scritture.
Mm-hmm.
Allora, si capisce in base a tutte le altre profezie che devono essere in linea con tutto il resto.
Okay.
Per esempio, Gesù lo ripete in altri Vangeli, questo sappiamo che è letterale, per esempio in Luca 21. Leggi il 21. 21-21.
Allora, quelli che sono in Giudea fuggano sui monti e quelli che sono in città se ne allontanino e quelli che sono nella campagna non entrino nella città. Luca 21, versi 21.
Quindi è logico che questo è abbastanza letterale. Adesso viene il diavolo e dice sì, però parla solo della Giudea, ma dov'è questo? Questa è logica che è un'aggiunta del diavolo. Matteo 10, 23.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Matteo 10, 23.
Apocalisse 12, 14.
Quindi questo mostra che è letterale. Devi fuggire in un'altra città.
In un'altra città.
Non è simbolico. Quando ti perseguitano, stai lì, fai un contatto spirituale, tutto qua.
Questo
no.
È letterale.
Letterale. Anche Gesù fuggiva di città in città.
Certo.
E ha detto poi?
Apocalisse 12, 14.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, 14.
Allora, da tutta la Bibbia sappiamo che la donna si riferisce alla donna mondiale, la sposa di Cristo. Anche Eva, anche Maria, la madre di Gesù, si riferisce a tante cose questa donna, la sposa di Cristo. E quando dice fugge nel deserto, non dice, perché adesso ci sono gruppi, ci sono dei predicatori che dicono si riferisce al deserto del Sahara e anche la città di Petra in Giordania, ma non c'è scritto questo nella Bibbia, sono interpretazioni e tra l'altro sbagliate. Quando dice fugge nel deserto, può essere ovunque. Qui sta parlando spiritualmente, il deserto può essere in qualunque luogo, un deserto spirituale, un deserto dove non sei circondato da credenti.
Ah, ok, sì.
Ecco, quindi può essere in qualunque parte del mondo, Dio ti guida in un posto di rifugio.
Però dici, è un deserto spirituale, però nello stesso tempo è un posto di rifugio fisico.
Tutte e due.
Ok.
Tutte e due.
Questo infatti è molto confermato da tante situazioni nella Bibbia dove vediamo gli uomini di Dio che hanno dovuto andare e fuggire dalle persecuzioni, come Geremia, come Elia, come Davide fuggiva da Saul, sempre nei monti, nei deserti. Erano luoghi fisici, non erano spirituali e bastai dove sei.
Così persi tra le nuvole.
No. Erano veramente luoghi, posti geografici che dovevi andare via.
Luoghi concreti. Mm-hmm. Quindi comparando con queste storie bibliche e il resto della Bibbia si capisce se sta parlando letteralmente o in generale o in parabola.
Vero, vero.
Quindi è strana la fissazione di certi religiosi, specialmente quelli della supergrazia, che sono ossessionati sul fatto che Gesù non si sta riferendo a tutti i cristiani del mondo, dicono loro, ma solamente a quelli della Giudea. E perché mai?
Ah, sì, dicono solo in Giudea, sì.
E perché, scusa, gli altri non contano?
Parla solo agli ebrei, dicono.
Il che sarebbe anomalo e strano. Certo che il Signore parla a tutti, tutti i credenti nel mondo. Pensare che Gesù sta parlando solamente ai giudei della Giudea sarebbe come dire che il messaggio del rapimento di Matteo 24-29, che è sullo stesso paragrafo, Matteo 24, mm-hmm, è la stessa storia che segue, si riferisce solo a quelli della Giudea, solo loro verranno rapiti.
Oh no.
E non i credenti di tutto il mondo. Capite la pazzia? Capite com'è terribile questa interpretazione? Se Gesù parlava a quelli della Giudea e solo a quelli della Giudea. Però il discorso di Gesù arriva al rapimento. Gesù comincia dal verso 14-15 fino al 31.
Quindi Gesù direbbe solo agli ebrei, cioè sarà tribolazione solo per voi, persecuzione solo per voi, rapimento solo per voi.
Dice, fuggite ai monti, sta parlando solamente a quelle della Giudea, ma no! Perché? Perché se continui a leggere, arriva verso 29 e dice, ecco c'è il rapimento. Sta parlando solo a quelle della Giudea, ma non è possibile, no? Mm-hmm. che vengano rapiti solo quelle della Giudea. E qui praticamente smettono di profetizzare i falsi profeti. Smettono i falsi insegnamenti, perché non ha senso. Se sta parlando solo ai giudei della Giudea, allora solo loro vengono rapiti? Come vedi, non ha senso. Quindi dicevo, per capire una scrittura bisogna confrontarla con tutte le scritture della Bibbia, perché se tu le interpreti in un modo così anomalo e strano, e allora praticamente tutte le profezie si fermano lì. Ed ecco che devono inventarsi il rapimento prima della tribolazione, il rapimento invisibile, capito?
Amen. È vero, infatti se leggiamo verso 31 di Matteo 24, dice «Manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli». Matteo 24, 31. Cioè Gesù specifica da tutto il mondo, dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Non dice rapimento solo in Giudea, ma su tutta la pianeta tutto il pianeta Terra.
Amen!
Gesù lo precisa. Amen. Qui.
Allora vengono rapiti solo loro? Sta parlando solamente a quella della Giudea?
No.
Allora rapimento solo per loro.
No, no, no. Dice da un capo all'altro dei cieli.
È un'interpretazione pazzesca.
Sì.
E su questa falsa interpretazione basano le dottrine che del loro falso rapimento invisibile, segreto, così segreto che la Bibbia non ne parla. Mentre invece Gesù dice, verrà con suono di tromba. Quale segreto? La prossima bugia qual è? È che i falsi profeti ci dicono che a quel punto il rapimento sarebbe già avvenuto, prima della tribolazione. E che è falso. Il rapimento avviene all'ultima tromba, la settima tromba, Primo Corinzi 15, 51, 52, Apocalisse 11, 15. Li leggiamo o ci crediamo?
No, li leggiamo, perché è vero, loro dicono che c'è un rapimento prima, poi c'è un rapimento dopo e così via, confusione.
Ma la Bibbia non lo dice. È così segreto che non lo sa neanche Dio. Gesù ha detto, tutte le cose che Padre mi ha mostrato, io ve le ho dette. Allora, leggi, Primo Corinzi 15, 51, 52.
Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti saranno risuscitati incorruttibili e noi saremo trasformati.
Quindi Paolo,
1 Corinzi 15, 51 e 52.
Paolo in questa profezia dice specificatamente tutti saremo trasformati, non un po' prima della tribolazione in modo invisibile, e un po' dopo la tribolazione con la tromba. Perché questi senza tromba e gli altri con la tromba? Insomma, io gli voglio bene questi falsi profeti, ma si devono togliere di mezzo, che ci danno fastidio.
Ma infatti una cosa importante, questo è Paolo che parla, e lui, essendo veramente l'apostolo, uno dei più fedeli, che ha dato tutto, lui sarebbe stato il primo rapito se ci fosse un rapimento prima della tribolazione, sarebbe il primo. Ma lui mette se stesso in quella categoria al suono dell'ultima tromba, dove noi saremo trasformati, dice noi, compreso
ecco,
lui,
ecco.
Comprende lui, noi saremo trasformati al suono dell'ultima tromba, quindi mette se stesso nel rapimento dopo la tribolazione. Perché c'è solo un rapimento.
Il rapimento segreto, perché non ne parla? Perché non esiste una bugia del diavolo, di Satana, di Lucifero.
Sì.
La vera battaglia qui non è i cristiani che combattono con la spada contro le corna del dragone. È una battaglia di verità contro la bugia, così come i farisei attaccavano Gesù ogni giorno con le bugie. Andiamo a Apocalisse 11, 15.
Apocalisse, aspetto che apro.
Parla del rapimento.
11:15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse 11:15.
Va bene?
Mm-hmm.
Allora suona la tromba. E il 1 Corinzi 15:51 dice, 52, al suono dell'ultima tromba. L'ultima tromba, le trombe sono sette.
Sì.
Non è che sono 10 le trombe, 20, sono 7 trombe. Va bene, vi dico un mistero: non tutti morremo, ma saremo trasformati quando? All'ultima tromba, la settima. E Apocalisse 11:15 dice: all'ultima tromba, ecco, suona. E suona, quando è Apocalisse 11:15? Dopo la tribolazione.
Questo si vede nel capitolo Apocalisse 11. Apocalisse. Se leggete, si vede la tribolazione, poi come vengono uccisi i due profeti.
Dopo tre anni e mezzo.
Dopo tre anni e mezzo, e poi vengono risuscitati e la voce del cielo che dice: salite quassù, e salirono al cielo in una nube. Ed ecco l'angelo suonò la settima tromba.
Settima tromba.
È una cronologia molto chiara in Apocalisse 11.
Questo che vi sto dando è insegnamento chiaro, chiarissimo, dimostrabile. Ma insomma, io lo sto predicando da decine di anni. Non c'è neanche un pastore, un predicatore, un profeta che mi ha mai contraddetto. Mai, mai, mai e mai. C'ho migliaia di video su internet, non è che mi sto nascondendo. Perché non mi rispondono? Ma rispondetemi con scritture. Perché uno che mi scrive senza scritture, io non gli rispondo neanche, non ho tempo da perdere. Chi ha tempo di parlare con uno che non ha scritture? Insomma, è terribile costruire una dottrina così essenziale, importante, su un'interpretazione della mente carnale, che Gesù non parlava a tutti i cristiani, ma solamente a quelli della Giudea. Perché? E allora solo quelli, solamente loro sarebbero rapiti? È un'interpretazione non scritturale, pericolosa, che guida i cristiani profani, quelli che la Bibbia non la conoscono, diamoci da fare, diamoci una mossa, li guida a non prepararsi, a cadere nella trappola del nemico, la trappola che il diavolo sta preparando. E sarà esattamente ciò che l'anticristo dirà. Va bene, cosa dirà l'anticristo? Che non ci sarà rapimento, non c'è niente, dormite. E i suoi falsi profeti hanno già cominciato a dire le stesse cose. Questa falsa interpretazione non è senza motivo, un motivo ce l'ha. Giustificare il fatto che questi predicatori, questi insegnamenti, quelli che seguono insegnamenti così, che non vogliono fare niente, non vogliono prepararsi, non vogliono mettere olio nelle lampade, vogliono continuare nella religione addormentata, a fare nulla.
Vero.
Notiamo che ogni loro falsa interpretazione ha un motivante, un motivo e c'è un movente. Consentire loro di continuare a fare niente.
È vero, sì.
Disubbidire al Vangelo e non praticarlo.
Infatti, su questo abbiamo ricevuto un messaggio da Alessandro che adesso mi sono ricordata e
Alessandro,
ve lo leggo.
Alessandro,
sì.
Cosa dice?
Dice che, fratelli, sono 10 anni che faccio evangelizzazioni per le strade in mezzo ai giovani qui in Italia. Il vero Gesù lo ricevono, rifiutano il Gesù cattolico o quello evangelico, perché sono religioni di uomini. Le chiese si offendono davanti alla verità nel mostrare loro con la parola, si rifiutano di uscire. Anzi, dicono che andare in strada è sbagliato. Sono completamente fuori strada e accecati.
Di queste chiese.
Questa è l'Italia religiosa evangelica. Dio vi benedica.
Ma infatti la religione è una falsità dall'A alla Z. È tutta un'imitazione del cristianesimo.
Come tu hai detto, giustificano il fatto che non devono uscire per le strade. Possono fare niente e poi se tu esci per le strade dicono che stai sbagliando e ti accusano.
Eh sì, perché il fatto che tu lo fai mostra che denuncia la loro falsità.
Sì.
E devono, cioè una bugia ha bisogno di molte bugie per essere sorretta. Il Vangelo che questi religiosi praticano non è molto diverso dal buddismo o l'induismo. Cioè essere buoni, praticare il bene, fare il bene, ma questo lo predicano gli indù. Questo lo predicano ogni religione pagana. Ogni religione pratica o fa finta di praticare, ma il vero messaggio di Cristo e del Vangelo, in questo tempo della fine particolarmente, non è solo fare del bene, ma questo qui l'abbiamo capito che dobbiamo fare del bene. Dobbiamo anche andare a sederci ogni settimana a ascoltare questo. Dovremmo averlo capito. Bisogna anche studiare bene le profezie, cosa che per questi religiosi è bestemmia. Profezie? Non ne parlare, bestemmia, perché c'è un cervello lavato con la imitazione del cristianesimo, l'imitazione di Cristo, l'imitazione del Vangelo. Il vero Vangelo oggi ha un messaggio, io chiamerei, impellente, cioè raggiungere le pecorelle mantenute nell'ignoranza da parte di religioni false. Sufficiente?
Sì. Amen. Sì, grazie. La cosa triste è che non si rendono conto of the joy they miss.
Come?
The joy they miss.
La gioia che mancano.
La gioia che mancano, se veramente mettessero il cuore, andrebbero fuori ad evangelizzare, trovare quelle pecorelle. Perché sì, è bello lodare, cantare, riunirti con i fratelli, è molto bello. Ma quella gioia di vedere un'anima davanti ai tuoi occhi che riceve la salvezza, che apre il cuore, che cambia idee, che cambia vita, che piange e riceve la salvezza, quella è una gioia che sorpassa i canti e le riunioni. È una gioia così immensa che cambia anche la tua vita.
Le liturgie, le tradizioni.
E a parte tutte queste dottrine, giustificazioni e accuse e persecuzioni da parte delle chiese, la cosa triste è che a loro manca questa gioia di conoscere quanto è bello portare un'anima alla salvezza. È veramente un premio.
Tutte le tradizioni, tutti i canti in chiesa, tutti i complessi musicali, tutte le prediche, tutti i tradizionalismi, tutti messi insieme, che sono milioni e miliardi nel mondo, non valgono quanto salvare un'anima.
Amen. Amen,
non
sì.
Valgono un'anima salvata.
Amen.
Ma certo, in tutte le chiese ogni tanto si salverà qualcuno, se non altro per, come dire, per caso.
Mm-hmm.
Ma se 1%, ho detto 1%, del cristianesimo seduto incollato super glu nelle panche, uscisse nelle strade come faceva Gesù, andasse di casa in casa come facevano gli apostoli. Dico, ma allora facciamo come testimoni di Geova. Ma testimoni di Geova non stanno facendo niente, erano gli apostoli che facevano questo. Testimoni di Geova possono imitare se vogliono, ma io li vedo lì le fermate degli autobus con le loro riviste, lì sedute due donne, ciccia. Chiacchiera tu che chiacchiero anch'io.
Sì, è vero.
Le pecore passano davanti a loro, chiacchiera. sono lì 4 ore, 5 ore, nessuno si avvicina.
Sì, è vero.
Ma loro hanno testimoniato della torre di guardia.
Quella è evangelizzazione, dicono loro.
Capito? E gli evangelici e i cattolici, insomma, i religiosi sono uguali.
Non fanno neanche quello.
Non vanno neanche alle fermate degli autobus. Si vergognano. Dice, cosa metto a torre di guardia? No, ma metti le Bibbie se vuoi. Non serve a niente, ma almeno esci dalla catapecchia, dalla tua capanna lì con le croci in cima.
È per questo che è necessario evangelizzare anche nelle chiese, ed è quello che fanno i fratelli oggi. Vanno ad evangelizzare in una chiesa cattolica, ma ti rendi conto? Sono i cattolici evangelici che dovrebbero uscire, andare per le strade, ma no, noi dobbiamo andare dentro la chiesa per svegliarli,
per evangelizzarli,
dare il Vangelo vero.
Pensa che vergogna.
Sì. Sì.
I miei figli, uno c'ha 16 anni, più piccolo, andare lì, ci siamo adattati. Ci ricevono se andiamo con un teatro, ci ricevono. Uh-huh. E andiamo col teatro. E allora...
Ma il teatro lo avete fatto anche nelle discoteche, nei club dove mi avete incontrato a me. Quindi sono tanti modi e stili di evangelizzare. Importante è andare che il Signore farà qualcosa.
Piangi. Dobbiamo piangere, dobbiamo disperarci, dobbiamo metterci in ginocchio. Trovare il modo. Gesù le ha provate tutte. È andato in giro, ha guarito, ha dato la vista ai ciechi, la resurrezione ai morti. E quando niente ha funzionato è andato sul Calvario. E sul Calvario lì ha detto, ok, adesso facciamo un ultimo atto. Muoio. Mi faccio uccidere. Non c'ho altro da dare. E poi è risorto. Quindi la religione falsa di sedersi in panca a imitare il cristianesimo, imitare Gesù, imitare gli apostoli. Andate in queste chiese, chi di voi ci va, ma date il messaggio. Non sedetevi uno zombie in mezzo agli zombie, un numero in mezzo ai numeri, un niente in mezzo ai niente. Date il messaggio. Se non ve lo fanno dare dal pulpito, che non ve lo faranno dare, uno a uno qua, uno là, uno qua, evangelizzate dentro la chiesa, fuori dalla chiesa. Così faceva Gesù quando lui andava nelle chiese dei suoi tempi, cioè chiamate sinagoghe, che sono la stessa cosa. Angelina, c'è altro?
No, grazie, va bene così.
E allora, fratelli, che Dio vi benedica, il Signore vi protegga, che il Signore vi dia la sua pace, che il Signore vi mantenga vivi, che il Signore vi mantenga arzilli, svegli, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Preghiamo che domani la mia voce sarà migliore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Io vi voglio bene, vi benedico. Benedico voi, la vostra famiglia, i vostri figli. Possa il Signore mantenervi uniti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie.
Grazie, Signore. Angela.
Grazie a te e fratelli, vi amiamo tanto, vi abbracciamo e ci sentiamo domani, il giorno di Pasqua, alle ore 16, ora italiana.
E venite che abbiamo qualche messaggio speciale.
Ciao fratelli, ciao.
Due semplici righe, senti un dì, viaggiando lungo la strada della vita, poi capì, portaron convinzione nel mio cuore e nella mia mente, risuonaron con vigore, solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sì solo una, resto delle sue ore non ne rimarrà alcuna, ed in quel giorno convocato al suo cospetto, davanti al suo trono non potrai fare il furbetto.
Solo una vita e presto.
finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sussurra ancora la mia voce interiore e dolcemente mi invita ad una scelta migliore,
offrendomi di abbandonare il mio ego ribelle e di affidarmi a Dio Padre, il creatore delle stelle. Solo una vita e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, solo pochi anni, ognuno con i suoi fardelli, le sue paure, i suoi affetti.
Ognuno presto o tardi la scelta effettuerà, vivere per sé o per la sua volontà. Solo una vita e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Quando il mondo mi tenta e mi offre la sua gloria, quando Satana è già lì che canta vittoria,
quando il mio ego cerca di farsi strada prendendo una scorciatoia, allora aiutami Signore a resistere, gridare con gioia.
Solo una vita e presto finirà. Solo ciò che
profondo, mantenere salda la tua parola in questo mondo,
fedele veritiero qualunque sia il combattimento, così che con la mia vita possa renderti contento.
Ora una vita e presto finirà. Solo ciò che facciamo
il mio amore zelante, e dalle vie del mondo tienimi distante.
Vivere per te e per te soltanto, portandoti gioia sul tuo trono santo. Solo una vita e presto facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sì, solo una, questo non cambierà. Ora lasciami dire sia fatta la tua volontà.
E quando udirò la tua chiamata, forte come una sirena, in cuor mio dirò ne è valsa proprio la pena. Solo una vita e presto.